Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, uno dei podcast meno ascoltati su Spotify. Purtroppo non posso più dire che sono io il podcast meno ascoltato perché ho scoperto che ce ne sono altri messi molto peggio di me e io già sono nella merda, figuriamoci questo a che livello sono, quindi non ho più lo scettro del più sfigato tra i podcast, almeno per quanto riguarda il Milan. Ma detto ciò, che tanto non interessa a nessuno. Dunque, derby italiano ai quarti di finale di Europa League. L'urna di Nyon è stata in parte benevola, in parte malevola. Boh, proviamo a capirlo adesso. Comunque sì, affronteremo nel doppio confronto, nella doppia sfida, la Roma. Andata a San Siro, non mi ricordo quando. Abbiate pazienza, guardatevi le date su Google perché io non me le ricordo. Ritorno all'Olimpico. A parte il fatto che già sta cosa mi fa girare abbastanza le palle, perché noi abbiamo fatto i sedicesimi di finale, il turno playoff contro il Rennes. Gli ottavi di finale contro lo Slavia Praga e adesso i quarti di finale contro la Roma. In tutte e tre le situazioni, in tutti e tre i turni, abbiamo giocato la partita d'andata a San Siro. E statisticamente parlando, in generale, a prescindere dalla competizione, la squadra che gioca la partita di andata in casa è sempre un minimo penalizzata, ma non penalizzata da arbitri o qualsiasi altra situazione. Penalizzata perché la squadra, a meno che sia in grado di ottenere un bel risultato, bello pieno, bello gonfio, per poter poi giocare il ritorno con tranquillità e senza correre troppi rischi, se invece il risultato che ottieni all'andata non è così ampio, così tondo, la partita di ritorno, la squadra avversaria, la tua squadra avversaria che giocherà in casa, avrà più motivazioni, non solo perché avrà appunto il pubblico, il suo pubblico a favore, non solo perché giocherà sul suo campo, ma perché saprà che tipo di partita impostare, di partita preparare appunto per ribaltare il risultato. Questo sto parlando di statistiche, naturalmente non sempre così. Scusate. Comunque a me sta cosa non piace, sinceramente. Avrei preferito, anche perché vedere una qualificazione, riusciremo in questa Europa League a vedere una qualificazione conquistata nel nostro campo, davanti al nostro pubblico. No, bisogna sempre esultare negli stadi avversari, negli stadi stranieri, almeno per quanto è capitato contro il Rennes in Francia e contro lo Slavia Praga in Repubblica Ceca, mai davanti al nostro pubblico nel nostro campo. Ma vabbè, sfortuna, va bene così, non è importante. Anche se comunque in tre turni su tre ci capita questa cosa qui. Adesso io non mi voglio attaccare a tutto, però che cazzo. Sinceramente pensavo che adesso avremmo giocato almeno la partita d'andata fuori casa e ritorno a San Siro. Però tolto questo, parliamo di cose più importanti, più concrete, più solide. La Roma di De Rossi. Allora, se avessimo, lo dico subito, se avessimo affrontato la Roma di Mourinho, adesso dormirei sonni tranquilli e anzi mi esporrei pure dicendo: passiamo noi il turno e se non lo passiamo siamo degli idioti. No. Come dissi praticamente contro il Rennes e contro lo Slavia Praga. Tant'è che con lo Slavia Praga, dopo l'andata, tutti avevano paura, il terrore, come se in Repubblica Ceca dovessimo affrontare la versione ceca del Real Madrid. Io ero tranquillo e dissi: se due gol di vantaggio contro una squadra come lo Slavia Praga, che poi in realtà non sono neanche così scarsi, andando a vedere, forse quest'anno hanno calato il livello tecnico, però fino allo scorso anno, tant'è che lo scorso anno vinsero proprio con la Roma in casa 2-0, tra le altre cose. E se non sbaglio, l'anno prima in Champions League fermarono l'Inter a San Siro 1-1. Quindi non sono poi così da buttare, però quest'anno effettivamente, per quel che ho visto io, a parte che non sanno finire le partite in 11 contro 11, ma tecnicamente parlando e qualitativamente parlando c'è poca roba. Ma a parte questo, tutti spaventati, sembrava lo spauracchio lo Slavia Praga. Io pensai, ragazzi, se due gol basta avanzano per superare il turno contro una squadra del genere, con tutto il rispetto, ma una squadra del genere, due gol basta avanzano, se non ti bastano allora è giusto che tu esca, perché se non ti bastano due gol di vantaggio contro lo Slavia Praga allora non puoi minimamente competere con Liverpool, Bayer Leverkusen, Roma, Atalanta per raggiungere almeno la finale di Europa League. E invece poi il risultato finale l'abbiamo visto, passaggio del turno abbastanza, anzi togliamo l'abbastanza, passaggio del turno agevole con un 0-3 fuori casa. Comunque, quindi se c'era ancora la Roma di Mourinho ero tranquillo, ve lo dico. Poi, per carità, nel calcio tutto è possibile, ci mancherebbe, ma se c'era la Roma di Mourinho era tranquilla. La Roma di Mourinho praticamente l'abbiamo battuta sempre, tranne forse lo scorso anno quel pareggio all'Olimpico 1-1 con reti di Abraham e pareggio all'ultimissimo secondo di Salemaker, tranne che in quella situazione lì dove comunque avremmo potuto sicuramente fare molto di più. In tutti gli altri casi, ecco, proprio adesso sta passando un'ambulanza, vabbè, tutti gli altri casi abbiamo sempre vinto senza neanche patire più di tanto. Però questa è la Roma di De Rossi, e qua so cazzi. Qua so cazzi perché la Roma di De Rossi, da quando si è seduto in panchina, a parte che la Roma di De Rossi l'abbiamo creata noi, quindi già solo per questo dovrebbero, non dico farci passare il turno per ringraziarci, ma almeno darci quei due gol di vantaggio. La Roma di Rossi l'abbiamo creata noi, perché De Rossi si è seduto sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Mourinho, naturalmente l'esonero di Mourinho è avvenuto dopo la sconfitta della sua Roma proprio contro il Milan a San Siro nell'ultimo match. Ritorno 3-1, risultato finale. Quindi già solo per questo De Rossi ci deve qualcosa. Ed è però una squadra adesso, una squadra che ha un senso. Quella di Mourinho era un caos totale, mi sembrava tanto una squadra tesa, tesissima, con delle qualità che non potevano essere espresse per il clima che si respirava all'interno del, ma non tanto dello spogliatoio, proprio all'interno della Roma stessa, che sia spogliatoio, campo d'allenamento, Trigoria, stadio, società, c'era proprio un clima di tensione che secondo me non permetteva ai giocatori di esprimere il massimo delle loro qualità, anche perché spesso, poi adesso non sto qui a fare il processo a Mourinho, che chi se ne frega, però spesso Mourinho nei suoi anni a Roma ha anche messo in croce pubblicamente giocatori che magari non avevano, nella partita disputata, non avevano fatto bene, magari avevano commesso degli errori tali da portare la Roma alla sconfitta, ad esempio, no? E lui pubblicamente li sputtanava. Secondo me molti giocatori, soprattutto i più giovani, ad un certo punto si sono anche cagati sotto di giocare per Mourinho. E hanno detto, io entro in campo, che sarebbe, no, soprattutto per un giovane, la massima realizzazione. Scendere in campo poi con la maglia della Roma, comunque in Serie A, una squadra importante. Però con Mourinho questi si cagavano addosso, perché dicevano, io scendo in campo, poi magari gioco male, magari per colpa mia la Roma perde o subiamo un gol e questo qui va davanti ai giornalisti e mi sputtana. Lasciamo perdere, meglio starmene in panchina, oppure entro in campo se proprio devo scendere in campo, però faccio il mio, faccio proprio l'ABC, le cose più banali e semplici, almeno danni non ne dovrei fare. Quindi si respirava questa situazione un po' contrastante, secondo me, a Trigoria, tant'è che io pensai, sempre detto, andatevi a recuperare anche i vecchi podcast, il problema della Roma era Mourinho. E io credo, adesso non voglio sminuire De Rossi, che sicuramente il suo lo sta facendo, ma io credo che al posto di Mourinho qualsiasi altro allenatore avrebbe sicuramente fatto meglio. Bastava un allenatore che portava un po' di tranquillità, perché quello di Roma è un ambiente, lo vediamo, lo stiamo vedendo anche in questi giorni dall'altra sponda biancoceleste Lazio. Roma in generale è un ambiente che ha bisogno di tranquillità, e allora se tu riesci a portare tranquillità, secondo me i risultati li ottieni. Poi da qui, ok, ho fatto un bel quadretto a favore di De Rossi, a favore della sua nuova Roma, Roma che comunque sta ottenendo dei risultati importanti, ha passato il turno contro il Brighton, avversario sicuramente più ostico rispetto alla Slavia Praga, nonostante la sconfitta al ritorno, però hai vinto 4-0 all'andata, al ritorno ne prendi soltanto uno. Ci può stare benissimo, assolutamente. Però in soldoni dobbiamo aver paura di questa Roma. Noi la Roma l'abbiamo battuta. Io sono sempre di un'opinione, dato che il calcio spesso i grandi professori lo vogliono fare come lo interpretano come se fosse una materia arcaica, una materia difficilissima da interpretare. Io dico sempre che il calcio è uno sport, è un gioco. Per carità, va bene la tattica, le tecniche, tutto quello che volete voi. Non dico che qualsiasi persona al mondo sarebbe in grado né di giocare né di fare l'allenatore. Però sostanzialmente, ripeto, non stiamo parlando di formule matematiche, non stiamo parlando di chissà quale scienza nascosta, difficile da decifrare. E quindi, per non saperne leggere né scrivere, dico semplicemente, la Roma negli ultimi anni l'abbiamo battuta spesso, l'abbiamo battuta 2 volte quest'anno, i giocatori sono quelli. Poi Mourinho, non Mourinho, arriva De Rossi, porta tranquillità, sicuramente può anche cambiare schemi di gioco, può permettere magari a giocatori di esprimersi nel modo migliore in una posizione diversa rispetto a prima, per carità, va benissimo, ma i giocatori sono questi. Tra andata e ritorno, parlo di quest'anno, li abbiamo battuti in maniera netta. Quindi il livello è sempre quello della Roma. Poi sicuramente adesso la squadra di De Rossi ha un volto diverso, sicuramente ha un gioco diverso, è anche vero, l'ho sempre detto, che fino a questo momento, a parte allora, la partita che veramente mi ha sorpreso, il Brighton, la vittoria 4-0 contro il Brighton, quello sì, perché per il resto in campionato sì, fatto bene, però tutte vittorie importanti, perché le vittorie sono sempre importanti, ti portano sempre 3 punti, quindi non bisogna mai sputarci sopra, però sostanzialmente contro avversari abbastanza mediocri. L'unica partita dove ha affrontato una squadra quotata come l'Inter, l'hai giocata bene, perché la Roma giocò bene in quella situazione lì, però perse 4-2. Altre due partite un po' più complicate, sempre in Europa League contro il Feyenoord, si è andata e ritorno, hai superato il turno, ma ai calci di rigore contro il Feyenoord. E ripeto, contro il Brighton all'andata è stata la partita. Lì poi bisogna vedere quanto è il merito della Roma, i demeriti della squadra di De Zerbi, che comunque pure la squadra di De Zerbi, non stiamo parlando del Manchester City. Quindi, per carità, ha fatto un gran collettivo che fa bene in Premier League, però sempre il Brighton, ok? Cioè ne so, un anno fa, 2 anni fa, almeno prima di De Zerbi, se dicevi Brighton, uno ti rispondeva: chi cazzo è questo? No, quindi adesso non è che è il Manchester City o Liverpool, quindi. Però sicuramente vincere 4-0 contro una squadra inglese al momento non è mai semplice. Lì, ripeto, bisogna comunque vedere i reali valori degli uomini di De Zerbi, bisogna vedere i reali meriti di uno e i reali demeriti dell'altro. Quindi io in realtà, adesso per farla breve, non è che ho tutta sta paura della Roma. Mi farà paura il suo entusiasmo, soprattutto perché, ripeto, la partita di ritorno si giocherà in casa, quindi la partita decisiva si giocherà in casa. Difficilmente noi saremo in grado di poter chiudere la qualificazione già all'andata. La Roma avrà pubblico a favore, avrà entusiasmo, avrà tutta la voglia del mondo di raggiungere la semifinale di Europa League. La Roma, che lo scorso anno ha giocato la finale di Europa League, quindi forse in questo ambiente è un po' più abituata, ma non nell'ambiente europeo, ci mancherebbe, ma nell'ambiente Europa League, forse è un po' più orientata, magari sa districarsi meglio. Noi non del tutto, tant'è che le partite contro il Rennes e contro lo Slavia Praga, a prescindere dalla qualificazione, dalle due qualificazioni, non ci hanno mai convinto completamente. Mi riferisco più che altro al Rennes al ritorno e allo Slavia Praga all'andata. Quindi forse noi siamo un po' più, dobbiamo ancora ambientarci meglio in questa, a livello mentale parlo naturalmente, ragazzi, è tutto a livello mentale. Forse dobbiamo ancora ambientarci in questo tipo di situazione, a cui appunto non siamo così abituati, non lo so. Bisogna anche prendere in considerazione questo fattore. Quello che temo sicuramente è il fattore Dybala. Dybala e Lukaku. Ecco, quello sì. Perché se Dybala è in forma è pericoloso. Se Dybala è in forma, secondo me, ecco. Tornando al discorso di prima, Roma che sta ottenendo degli ottimi risultati da quando De Rossi si siede in panchina con squadre sostanzialmente mediocri o comunque non di altissimo livello. Poi, ad esempio, loro hanno battuto, mi pare, 4-1 il Monza. A Monza noi ne abbiamo prese 4, quindi vedete che... Perciò non bisogna mai sputare sopra sulle vittorie che non sono mai scontate. Però sulla carta parliamo comunque di avversari mediocri. In tutte le partite, cioè non in tutte, però in alcune partite, mi ricordo ad esempio quella contro il Toro, la Roma secondo me ha ottenuto vittoria, punti, soprattutto grazie ai singoli. Ecco, quello che ancora non mi convince della Roma di De Rossi, e l'ho detto anche in un precedente podcast, sembra che De Rossi, da quando si sia seduto, ma la mia sensazione, posso sbagliarmi alla grandissima, anzi vorrei che ci fosse qui adesso un tifoso della Roma che segue veramente la Roma e che mi potesse magari correggere se sbaglio, perché sicuramente sbaglio, e potesse spiegarmi meglio, diciamo, la nuova Roma di De Rossi. Però la mia sensazione è che da quando De Rossi si è seduto in panchina, i singoli della Roma, perché la Roma ha dei singoli, questo lo sappiamo tutti, da Dybala a Lukaku, ma anche a Pellegrini, a Cristante, poi me ne dimentico altri, comunque i singoli della Roma stiano facendo meglio, quindi non tanto la squadra in generale, ma i singoli sembrano più decisivi, più impattanti. Forse Lukaku tanto quanto, sì, fa i suoi golletti, li fa, però è meno vivo, meno potente, meno distruttivo rispetto alla prima parte di stagione, però comunque sostanzialmente vedo più vivi i singoli. Non so, quindi è la squadra che però vive di singoli, per carità, ottiene vittorie, è una squadra pericolosa, è una squadra che però spesso può inciampare, perché poi nel momento in cui ti capita la partita in cui il tuo singolo, i tuoi singoli non giocano, non girano completamente, allora lì non ottieni la vittoria. Rispetto invece a una squadra che la vittoria la ottiene giocando a calcio, che è poi il nostro problema, perché pure noi, soprattutto nelle ultime settimane, ci basiamo sui singoli, sulle giocate, sull'estro di Tizio, di che sia Leao, che sia Pulisic, che sia Loftus-Cheek, che sia chi volete voi, ma su quello stiamo campando, pure noi abbiamo lo stesso problema. Però secondo me noi a livello di singoli, a livello di qualità, siamo più forti rispetto alla Roma. Per questo non riesco comunque ancora a inquadrare De Rossi, non riesco a inquadrarlo. Dovrei mettermi a guardare 3, 4, 5 partite della Roma e capire bene, cosa che non farò naturalmente perché chi se ne frega, però quello non riesco a inquadrarlo per quello. Non ho capito se la squadra è migliorata veramente, perché De Rossi è stato bravo a dare una sua impronta importante a tutto il gruppo. Non capisco se invece i singoli stanno semplicemente, magari hanno beneficiato dell'addio di Mourinho e quindi stanno tirando fuori il meglio, oppure semplicemente se la Roma è sempre stata una bella squadra. Per carità, lo sappiamo che scarsa non è mai stata la Roma, però magari la Roma è sempre stata una bella squadra, aveva solo bisogno di che qualcuno portasse un po' di tranquillità nell'ambiente. Non, ripeto, devo inquadrare bene la situazione. Al momento, allora, parlando di Europa League, parlando dei sorteggi, dicevo all'inizio, è stato benevolo o è stato malevolo il sorteggio? Noi, prima notizia importante, prima notizia positiva, anzi, il Liverpool, se lo affronti solo in finale, cosa che io avevo sperato, nel senso, ho sempre detto, Liverpool nel doppio confronto ad oggi ti fa male. Ma qualsiasi italiano, infatti secondo me l'Atalanta ha poche speranze, se non zero speranze. Il Liverpool, doppio confronto, ti fa male, ok? Non lo reggi, un doppio confronto non lo reggi con Liverpool. Ti puoi fare una grande partita, grandissima partita, che ne so, all'andata, sul tuo campo, per dire, però un'altra grande partita, un'altrettanto grande partita al ritorno, difficile che tu riesca a farla. Quindi il Liverpool, doppio confronto, non lo reggi. L'unica possibilità che hai, che lo affronti, sì, nel doppio confronto, ma che ne so, appunto in semifinale, sperando che, essendo finita quasi la stagione, ma più o meno, comunque, Le squadre inglesi solitamente, avendo tante competizioni, soprattutto le squadre inglesi più quotate, che quindi vanno spesso vanno avanti in quasi tutte le competizioni, quindi avendo molte partite da giocare, arrivano alla fine che iniziano a perdere un po' i colpi, iniziano ad essere un po' stanchi, nonostante abbiano rose all'altezza di poter giocare anche 200 partite l'anno, però naturalmente sono esseri umani e arrivano un po' stanchi. Quindi la cosa cioè, la possibilità è o te l'affronti, che ne so, in semifinale, speri che la squadra, il Liverpool nello specifico, possa magari iniziare a sentire un po' di stanchezza. Ci può stare, ma ripeto, nel doppio confronto è difficile, nel senso che è difficile che ti becchi una squadra come il Liverpool impreparata e stanca in due partite, in 180 minuti. L'unica possibilità, infatti, secondo me, fermo restando che io credo che sia Liverpool la squadra che alla fine alzerà la Coppa, l'Europa League, però l'unica speranza è appunto affrontarla in finale, campo neutro. Lì sì, se ti fai la partita della vita, hai qualche possibilità di ottenere dei risultati, un risultato importante, e magari puoi anche giocare sul fatto che Liverpool, che comunque si sta giocando anche la Premier League, che magari ad un certo punto deciderà di impiegare a livello mentale più forze per l'Europa League, per la Premier rispetto all'Europa League, non lo so. Non dico che deciderà uno o l'altro, però potrebbe anche inconsciamente, nel momento in cui la lotta in Premier si farà ancora più tosta, ancora più dura, ancora più serrata, magari inconsciamente deciderà di dare maggiore importanza appunto al proprio campionato rispetto all'Europa League, che non è assolutamente la Champions. Quindi questo concatenarsi di fattori può favorire una vittoria in finale contro il Liverpool, che rimane comunque molto molto difficile, perché il Liverpool è veramente forte. Dovevamo beccarci il Liverpool che si è beccato lo scorso anno il Napoli, e invece no, noi ci becchiamo uno dei. Ogni volta che noi giochiamo con Liverpool è sempre uno dei migliori Liverpool della storia. Comunque, Liverpool è molto forte, però in partita secca, campo neutro, finale, speranza che i tuoi avversari siano un po' stanchi per le troppe partite giocate. Ecco, questo concatenarsi di situazioni possono favorirti, quello sì. Quindi su questo è positivo, perché ripeto, se avessimo affrontato in un'eventuale semifinale Liverpool, già vi dicevo, ragazzi, iniziamo a dimenticarci l'Europa League. Poi tutto è possibile, per carità, però molto difficile. Già il fatto che la squadra più forte in assoluto della competizione la puoi affrontare solo in finale va già bene. Mentre se superiamo il turno, i quarti contro la Roma, affronteremo probabilmente il Bayer Leverkusen, che se la gioca contro, se non sbaglio, il West Ham. Il Bayer Leverkusen, oddio, che è vero, il Bayer Leverkusen, ragazzi, zitti zitti, se Schick non ti faceva la doppietta nei minuti di recupero uscivano, eh. Quindi sto Bayer Leverkusen magari inizia pure a sgonfiarsi. Ma a prescindere da tutto, sinceramente preferisco molto di più affrontarmi la Roma e poi eventualmente il Bayer Leverkusen piuttosto che il Liverpool. Con questo cammino qui abbiamo delle speranze. Avrei preferito il Benfica, avrei preferito il West Ham stesso, avrei preferito il Marsiglia. Avrei anche preferito, secondo me, piuttosto l'Atalanta che la Roma, perché l'Atalanta, non lo so, ma ultimamente non mi convince più come un mesetto fa. Poi magari mi farà ricredere, non lo metto in dubbio, però ultimamente, ecco, se dovessimo giocare domani i quarti di finale, direi molto meglio l'Atalanta, cioè affrontare molto meglio l'Atalanta rispetto alla Roma, perché l'Atalanta in questo momento la vedo un po' più spompata. Poi, quando farà un mese, quando sarà, vedremo qual è. Perché poi in certe competizioni bisogna pure non solo pensare all'avversario che affronti, ma pensare all'avversario che affronti quando arriverà la partita, nel senso che tu oggi o il tuo avversario puoi essere in formissima, puoi vincerle tutte senza nessun problema, ma fra un mese, magari per via degli infortuni, per via della stanchezza o per altre situazioni, magari il tuo potenziale diminuisce. Stessa cosa per il tuo avversario, o l'opposto. Magari tu adesso non ti reggi in piedi, magari fra un mese sarai una macchina da Formula 1. Quindi bisogna anche prendere in considerazione questo aspetto qui. Però, alla fine, non sono così soddisfatto. Io sarei stato soddisfatto realmente se avessi affrontato se dalla Kabbalah, dall'urna di Nyon, fossero uscite o Villarreal, o Marsiglia, è passata contro il Villarreal proprio per il rotto della cuffia, o Marsiglia, o Benfica, o West Ham. Quelle sono le tre squadre che mi avrebbero reso felice. Tutte le altre, vabbè, Liverpool, altro pianeta, tutte le altre, bene o male, secondo me, non dico che si equivalgano, perché ripeto, è meglio una, meglio l'altra, però Roma, Bayer Leverkusen, Atalanta, sì, forse avrei preferito piuttosto che Leverkusen, meglio l'Atalanta, ma ripeto, siamo sempre lì, secondo me. Cioè, allora, secondo me il livello era, cioè, immaginate una piramide con il Liverpool nel punto più alto, che è la squadra tra virgolette impossibile, o comunque la squadra che se devi affrontare, che se ti capita di affrontare, sai già che hai grosse chance di uscire. Poi nella parte più bassa della piramide ci metto Benfica e Marsiglia, che tra l'altro si scontreranno tra di loro, che sono le due squadre che non dico che passi senza problemi, ma contro le quali hai molte più possibilità di passare il turno. Poi ci metto poco sopra l'Atalanta. Sopra ancora, sotto il Liverpool e sopra l'Atalanta, ci metto il Bayer Leverkusen e la Roma, che sono squadre fattibili, squadre che puoi affrontare, squadre con cui puoi giocare, non sono inarrivabili assolutamente, tant'è che la Roma quest'anno l'abbiamo già battuta 2 volte, ma che comunque ti possono mettere dei seri problemi, ti possono portare parecchi problemi. Però, come vedete, sia Atalanta che Leverkusen e Roma le ho messe quasi sullo stesso livello. Perciò, nel momento in cui non becchi il Liverpool e non becchi neanche Benfica e Marsiglia, le altre per me si equivalgono. Quindi va bene, alla fine va bene. Forse era meglio evitare anche il Leverkusen, perché comunque quest'anno con Xabi Alonso sta andando alla grandissima. Sì, e abbiamo evitato pure il Bayer Leverkusen, che al massimo affronteremo in semifinale. Beh, va bene, dai, sostanzialmente va bene, ragazzi. Cioè, sono stato 27 minuti a parlare per dire che alla fine il sorteggio mi va bene. Potevo dirlo subito, chiudere il podcast e ce ne andavamo tutti a dormire. No, beh, a parte questo, dai, va bene, sì. Poteva andarci meglio, ma poteva anche andarci sinceramente peggio. La Roma di De Rossi la devo inquadrare, la devo capire. Comunque quest'anno i giallorossi li abbiamo battuti 2 volte, con Mourinho, ma li abbiamo battuti 2 volte. Bisogna appunto capire se con De Rossi cosa è migliorato. O magari è stato l'entusiasmo, questi risultati positivi sono stati l'entusiasmo iniziale per l'addio di Mourinho. Magari tanti giocatori nello spogliatoio hanno anche festeggiato quando il portoghese ha detto addio. Magari l'entusiasmo iniziale, poi piano piano questo entusiasmo inizierà a calare. Io penso principalmente che se però tutt'oggi, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, l'abbiamo detto, però già li togli Dybala, per me la Roma la penalizzi tanto, cioè nel senso il livello della Roma si abbassa tanto. Nonostante tutto, sono ancora abbastanza Dybala dipendenti, a mio avviso. Comunque, detto questo, domani c'è la partita contro il Verona alle 15, poi ci sarà la sosta per la nazionale, quindi cerchiamo di viverci una bella sosta. Per viverci una bella sosta dovevamo superare il turno contro lo Slavia, magari con una vittoria, ed è stato fatto. E poi confermare il secondo posto, magari con una vittoria appunto a Verona, e speriamo di farlo. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.